Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Segretario Stoltenberg, mi perdonerà se faccio una cosa irrituale, ma immagino abbiate saputo che Alessio Piperno sta tornando a casa e quindi volevo ovviamente ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli esteri per il lavoro straordinario, silenzioso che hanno fatto per riportare a casa questa ragazza.
Finalmente una buona notizia con la quale iniziare, cari ascoltatrici, cari ascoltatori: il ritorno oggi, dopo 45 giorni nelle carceri dell'Iran, di Alessia Piperno. L'avete sentito per voce della Presidente del Consiglio oggi, Giorgia Meloni, mentre era appunto durante l'incontro con il segretario generale della NATO Stoltenberg a Roma, ha dato questa notizia. E poi appunto nel tardo pomeriggio Alessia Piperno è arrivata all'aeroporto di Ciampino, la Presidente del Consiglio è andata ad accoglierla insieme naturalmente ai genitori, è stata davvero grande emozione, abbraccio, felicità eccetera eccetera. Lei ha detto che per fortuna sono stati giorni duri ma non è stata maltrattata, questa la buona notizia, mentre diciamo c'è una notizia piuttosto negativa che potrebbe compromettere duramente le relazioni tra Francia e Italia, e riguarda sempre la questione migranti. Ne parleremo in modo approfondito fra i temi che tratterò nel corso di questa puntata con gli ospiti. Se li volete commentare i fatti principali, ricordatevi sempre c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete scrivere via WhatsApp al 349-238-6666. Sintesi della giornata. Scontro tra Parigi e Roma sui migranti. La Francia accoglie l'Ocean Viking a Tolone, ma per ritorsione contro l'Italia blocca i ricollocamenti e invita anche gli altri stati europei a farlo. Il ministro Piantedosi commenta: noi lasciati soli. Alessia Piperno è tornata in Italia dopo 45 giorni in carcere in Iran. È stato un periodo duro, ha detto, in cella, ma non sono stata mai maltrattata. La guerra russa contro l'Ucraina. Kiev avanza su Kherson, ma teme una trappola da parte dei russi. Consiglio dei ministri sul tavolo, proroga degli aiuti contro il caro energia, tetto al contante, prime crepe nella maggioranza sulle modifiche al superbonus e sulle trivelle. Marche, ancora una forte scossa al largo della costa marchigiana, ammontano a 20 milioni i danni secondo il sindaco di Pesaro, che chiede aiuto a governo e regione. Calcio, Serie A maschile, la Juventus batte il Verona 1-0, in campo ora Lazio-Monza. Quindi da questa buona notizia di oggi, finalmente arrivata, vi dicevo, oggi a Ciampino, dove ha potuto riabbracciare i genitori, Alessia Piperno, per oltre un mese reclusa in carcere a Teheran. In cella erano in sei, ha raccontato. Poi questa mattina la sorpresa, ha detto: è stato difficile ma non sono stata maltrattata.
È dunque finito l'incubo per Alessia Piperno, la trentenne romana arrestata il 28 settembre scorso da parte delle forze di polizia iraniane, tornata a casa nel suo quartiere di Colle Albani dopo un volo su un Falcon 900 dell'aeronautica militare atterrato poco dopo le 17 a Ciampino. Ad accoglierla, oltre ai genitori, la premier Giorgia Meloni, che ha ringraziato i servizi di intelligence e il ministero degli esteri per il lavoro straordinario e silenzioso che ha portato al rilascio della ragazza. Così anche il ministro degli esteri Tajani.
Alessia Piperno è stata liberata grazie a un intenso lavoro della diplomazia italiana. Ringrazio tutti coloro che sono impegnati per risolvere questo caso.
Sono stati 45 giorni duri, poi la sorpresa, ha detto Alessia al sindaco di Roma Gualtieri. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata. Dopo l'arresto la ragazza era stata trasferita nel carcere di Evin. Le sue condizioni e il trattamento a lei riservato sarebbero stati monitorati per tutto il tempo dalla nostra diplomazia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E naturalmente, di fronte alla felicità, all'entusiasmo per la liberazione di Alessia Piperno, non dimentichiamo mai di ricordarci le migliaia di donne in Iran che vengono perseguitate, arrestate, se non uccise, perché chiedono soltanto appunto di essere libere, di vivere, e chiedono diritti. E Giorgia Meloni, lo sentivamo, ha voluto accogliere Alessia Piperno all'aeroporto. In mattinata invece ha avuto l'incontro col segretario generale della NATO Stoltenberg. Putin mette a rischio la sicurezza europea, ha detto Stoltenberg, ma la ritirata russa starebbe proseguendo.
I media ucraini riportano che la regione di Mykolaiv, a sud, vicino a quella di Kherson, è ora libera dalle truppe russe grazie alla controffensiva di Kiev. 12 villaggi già liberati poi nell'area di Kherson dopo la ritirata russa annunciata ufficialmente ieri. Rimane però alta l'allerta nella regione perché il ritiro russo non è confermato per Kiev, che ormai, a 15 km dalla città, procede con cautela tra le macerie e i saccheggi, riferisce, lasciati dall'esercito in retrocessione. Intanto il Cremlino ha ribadito la sua disponibilità a discutere con l'UE di soluzioni per la crisi, ma qualsiasi proposta, specificato, dovrebbe avere un valore aggiunto per Mosca. La Russia apre i negoziati mentre continua a bombardare. Nuovi missili sono stati lanciati in mattinata sulla regione di Zaporizhia, colpendo infrastrutture e villaggi. Per Kiev, la Russia potrebbe tentare di far esplodere la locale diga di Kakhovka per coprire il suo ritiro. Nel caso, afferma il presidente Zelensky, significherà che Mosca sta dichiarando guerra al mondo intero.
What is clear is that Russia is under heavy pressure.
La ritirata da Kherson mostra che Mosca è pesantemente sotto pressione, anche grazie all'Italia. Abbiamo fornito un sostegno all'Ucraina che sta facendo la differenza, è il commento del segretario generale della NATO Stoltenberg al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E nel corso di questa puntata sarà ospite un esperto di difesa, il generale Fioravanti, per cercare di capire che cosa sul piano militare effettivamente si stia muovendo. E parliamo invece adesso del piano diplomatico, decisamente in crisi, vi dicevo, tra Roma e Parigi. Sembrava una questione chiusa quella con la nave Ocean Viking in navigazione verso la Francia, ma a Parigi non sono piaciute le dichiarazioni del governo italiano e quindi ha sospeso gli accordi col nostro paese.
A titolo eccezionale la Francia accoglierà i 234 migranti a bordo della nave Ocean Viking respinta dall'Italia, ha annunciato il ministro degli interni francese Darmanin, ma la scelta italiana è incomprensibile e il comportamento inaccettabile. Così sarà il governo italiano a rimetterci, dice. La Francia rafforzerà i controlli ai confini con l'Italia e sospende l'intesa per il ricollocamento di 3.500 persone entro l'estate 2023, cui si era impegnata con la Germania. Invita i tedeschi e tutti gli altri partecipanti al meccanismo di ricollocamento europeo a fare altrettanto. Una reazione incomprensibile per 234 migranti, risponde il ministro dell'interno Piantedosi snocciolando cifre. In Italia quest'anno sono sbarcate quasi 90.000 persone, 13 paesi si sono impegnati a ricollocarne complessivamente circa 8.000, finora solo 117 sono state accolte, di cui in Francia 38. Per questo l'Italia non potrà dare la propria adesione a soluzioni per un patto europeo non adeguatamente bilanciato tra misure di solidarietà e responsabilità. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E naturalmente questo sarà tema di approfondimento tra poco ed è in corso in queste ore il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo ci sono gli aiuti contro il caro energia, il via libera alle trivelle, ma forse anche il tetto al contante e le nuove norme sul superbonus.
È un decreto da oltre 9 miliardi di euro quello che il Consiglio dei Ministri si appresta a varare in serata. A sorpresa, nella bozza del provvedimento c'è anche la revisione del superbonus per le ristrutturazioni edilizie, che dal prossimo anno dovrebbe passare dal 110 al 90% con una serie di condizioni. Il grosso delle risorse è destinato al contrasto del caro energia, con la proroga al 31 dicembre delle misure già messe in campo dal governo Draghi, come il taglio delle accise sui carburanti e il credito d'imposta per le imprese, per le quali è in arrivo anche la possibilità di rateizzare gli aumenti delle bollette. I premi aziendali esclusi dalla tassazione salgono da 600 a 3.000 euro. Tra le altre novità previste dal decreto ci sono poi il rilascio di nuove concessioni per incrementare le estrazioni di gas in mare, l'innalzamento a 5.000 euro del tetto per i pagamenti in contanti e un bonus fino a 50 euro per l'acquisto di registratori di cassa telematici. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Parliamo di energia. L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, avverte: in Italia, dice, abbiamo sostituito parzialmente il gas russo dal 2023 con circa 7 miliardi di metri cubi da diverse parti del mondo attraverso gas naturale liquefatto. I nostri impianti di rigassificazione sono occupati però fino al 2026 e questi 7 miliardi che dovrebbero rimpiazzare il gas russo e riempire gli stock, se non trovano rigassificatori, vanno da altre parti. Se ci sono i rigassificatori ce la facciamo, se non ci sono, dice, dovremmo trovare altre soluzioni non immediatamente trovabili. Adesso parliamo del dato migliore delle attese dell'inflazione americana, che ha messo le ali ai mercati finanziari. Negli Stati Uniti i prezzi al consumo sono saliti in ottobre del 7,7%, gli analisti scommettevano su un 7,9%, e così le borse europee hanno chiuso in netto rialzo, con gli investitori che ora puntano su una stretta più morbida da parte delle banche centrali. In Europa Francoforte guadagna 3,5 punti, Milano sfiora il 3, corre anche Wall Street col Dow Jones che guadagna intorno ai 3 punti percentuali. E arriviamo alla cronaca italiana, a Trieste, dove una scritta antisemita è comparsa nella notte sulla sinagoga.
Gli ebrei sono i nuovi razzisti e fascisti. Questa è la frase scritta con uno spray stanotte, con tanto di errore ortografico, sulla sinagoga di Trieste. Proprio quella passata, quella tra il 9 e il 10 novembre del 1938, è passata alla storia come la notte dei cristalli, quando i nazisti scatenarono in Germania e nei territori annessi una catena di rappresaglie contro gli ebrei, saccheggiando e distruggendo case, luoghi di culto, negozi. E proprio per ricordare l'anniversario delle violenze, dei morti, della Kristallnacht, le luci della sinagoga nella notte erano rimaste accese. Un brutto risveglio, ha dichiarato il presidente della comunità ebraica di Trieste, Alessandro Salonicchio. Sono stato avvisato all'alba e rapidamente è intervenuta la Digos. Il materiale ripreso dalle nostre videocamere è già a loro disposizione. L'intero perimetro del Tempio, infatti, è interamente monitorato dalle videocamere di sorveglianza, essendo un obiettivo sensibile. L'unica certezza è che chi ha sfregiato la sinagoga è stato ripreso. Si tratta di un uomo. Cristina Bonadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.
E dopo quella di ieri, anche oggi c'è stata una forte scossa di terremoto al largo delle Marche, anche questa per fortuna con epicentro in mare.
Continuano le scosse sulla costa marchigiana, alcune avvertite nitidamente dalla popolazione, ma nonostante la paura si cerca di tornare alla normalità, e così dopo i controlli domani riaprono le scuole a Pesaro e a Fano, scuole aperte anche ad Ancona eccetto per alcuni istituti che necessitano di ulteriori accertamenti. Intanto inizia la conta dei danni, che si annunciano ingenti. Il comune di Pesaro ha già rilasciato una prima stima, 20 milioni di euro, riferisce il sindaco Matteo Ricci, e questo solo per gli edifici pubblici. Molte ancora le abitazioni private da sottoporre a verifica, e sono in arrivo tecnici specializzati da Umbria ed Emilia Romagna. A Pesaro 4 famiglie residenti nel centro storico sono state evacuate, ad Ancona 8 appartamenti sono stati dichiarati inagibili e 10 persone, tra cui una donna in gravidanza e 4 minori, sono ospitate dal comune al Pala Rossini. Laura Meda, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ancona.
Per chiudere lo sport, calcio, Serie A maschile, la Juventus ha battuto il Verona 1-0, adesso sono in campo Lazio-Monza e per il momento la partita è sullo 0-0, mentre per il calcio femminile tra meno di 24 ore la nazionale farà il suo debutto allo stadio Guido Teghil di Legnano Sabbiadoro, che ospiterà le azzurre davanti a più di 1500 spettatori in occasione della loro ultima uscita italiana dell'anno, domani quindi alle 17:30, diretta su Rai 2. Sulla strada della squadra di Milena Bertolini ci sarà l'Austria, reduce dall'ottimo percorso Euro 2022 terminato ai quarti di finale. Nell'ultimo test contro il Brasile abbiamo fatto molto bene, dice la CT Milena Bertolini in conferenza stampa. Domani dovremo ripartire dall'ottima organizzazione difensiva mostrata a Marassi. E con questo mi fermo temporaneamente per aggiornare invece chi sta viaggiando su strade e autostrade. Torno subito.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Le avete sentite in sintesi, ve lo raccontate nella prima parte come sempre, Roberta Giordano con voi, adesso invece per approfondire i fatti principali, i fatti in primo piano con gli ospiti, per commentarli, voi avete sempre 2 canali privilegiati che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666. Vi do una notizia arrivata in questi istanti, vi dicevo che era in corso il Consiglio dei Ministri, che a quanto si apprende, leggo, ha approvato il decreto aiuti quater con i nuovi sostegni contro il caro energia. Poi dopo dovremo tornarci su, ma intanto vedevo c'è anche un messaggio relativamente agli argomenti del CDM la revisione del super bonus, scrive Giuseppe, anche se vista positivamente per la reintroduzione delle ville singole, molto criticabile su alcuni aspetti. Anche l'ISEE a 15.000 euro è ridicolo, giusto aiutare le fasce più deboli, ma queste non saranno mai aiutate dalle banche che ostacoleranno il prestito, questo dice Giuseppe. E poi invece molti messaggi sulla questione Francia-Italia, Parigi-Roma, di cui adesso parliamo.
Si affrontano, richiedono un impegno comune dei paesi dell'Unione. Non sono sfide che alcun paese da solo possa affrontare, sono sfide che soltanto l'Unione nel suo complesso può affrontare, contribuendo così come grande soggetto politico internazionale all'equilibrio mondiale secondo i valori che ci ispirano, di pace, di collaborazione, di benessere, di valore multilateralismo nelle regole internazionali.
E questo Mattarella, Presidente della Repubblica, dall'Olanda, dopo aver parlato dopo l'incontro con il Primo Ministro Mark Rutte, che cosa ha detto? Che in pratica i valori che ci ispirano nell'Unione Europea sono di pace, di benessere, di multilateralismo, di cooperazione, di solidarietà, perché ha detto nella nostra comunità non ci devono essere meri rapporti economici, ma una comunità di valori, di Stato di diritto, di diritti umani, e tutto questo richiede una consapevolezza crescente. Pare che questa consapevolezza, in effetti, non ci sia, almeno stando a quello che ancora adesso succede, sta succedendo in particolare in queste ore. Vi dicevo che dopo appunto gli anni del più tremendi del Covid e dopo che sono passati questi 8 mesi di guerra russa in Ucraina, nella parte diciamo più cruciale, adesso vediamo che cosa succede, poi ne parleremo, ma insomma era passato un po' in sordina la questione dei migranti, che invece proprio in questi giorni con il nuovo governo è tornata alla ribalta. E abbiamo parlato molto appunto di questo braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno con il Ministro Piantedosi e le organizzazioni non governative, le navi prima bloccate nel porto di Catania, Humanity One e Geo Barents, e poi invece con la verifica dei medici a bordo, l'autorità sanitaria di Catania, sono stati fatti sbarcare tutti. Però questo ha creato delle tensioni anche con l'Unione Europea, che continuava a sollecitare Roma, l'Italia, dicendo guardate che dovete rispettare l'obbligo legale e morale di far sbarcare tutte le persone, non quindi con uno sbarco selettivo come era stato fatto in un primo tempo. E però tutto questo sta assumendo delle incresciose e preoccupanti implicazioni diplomatiche nelle ultime ore. Ecco, per dirla tutta, in particolare sulla nave Ocean Viking, dove ci sono oltre 200 migranti, si sta consumando proprio un duro scontro tra Italia e Francia. Ci sono stati giorni di braccio di ferro con l'Italia. Il presidente francese Macron, dopo delle aperture, poi di dietrofront, ha deciso di rompere gli indugi e quindi di permettere lo sbarco in Francia nel porto di Tolosa dell'Ocean Viking, ha detto in via eccezionale, e la nave è attesa per domani. Un gesto umanitario, quindi. Nonostante Macron però fosse sia convinto che secondo il diritto internazionale lo sbarco spetterebbe invece all'Italia, perché è il porto sicuro più vicino, perché l'Ocean Viking era qua vicino al largo delle coste italiane. Inizialmente sembrava che il governo italiano e francese avessero così raggiunto un accordo, poi che avesse consentito questo sbarco in Francia, poi in realtà non c'era stata nessuna conferma ufficiale. Anzi, il governo francese, da parte del governo francese, erano state mosse delle forti critiche alle autorità italiane, accusate di non rispettare le leggi sull'accoglienza dei migranti. Queste critiche sono state ripetute oggi dal ministro dell'interno francese Darmanin, che ha definito le azioni del governo italiano una scelta incomprensibile, un comportamento inaccettabile. Il ministro dell'interno francese ha detto quindi che in risposta a questo atteggiamento del governo italiano la Francia si rifiuterà di accogliere i circa 3.500 migranti che entro l'estate del 2023 dall'Italia avrebbero dovuto essere redistribuiti in Francia secondo il piano di ricollocamenti in vigore. E Darmanin, ministro francese, invita anche gli altri stati, in particolare la Germania, a chiudere le porte all'Italia ai ricollocamenti, e quindi per dire arrangiatevi, insomma. Allora, qui sono in crisi, quindi, al di là della questione migranti, proprio le relazioni tra Francia e Italia. Ne voglio parlare con Luca Barana, che è ricercatore del programma Unione Europea ed esperto di migrazioni dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Barana, benvenuto qui a Effetto Notte.
Buonasera, grazie.
E Insomma, diciamo, per quanto riguarda la reazione da parte dell'Italia, si parla, ministro degli esteri italiani, ma anche la stessa Meloni, insomma, di una reazione scomposta, esagerata da parte della Francia. Qualcun altro osserva l'Italia in realtà, appena la Francia aveva, si era resa disponibile ad accogliere l'Ocean Viking, aveva esultato, gridato la vittoria, allora vediamo che queste azioni di forza servono. Che idea si è fatto lei di quello che sta succedendo?
Ho l'impressione che sia una situazione un po' sfuggita di mano a tutti, stiamo parlando di un numero comunque limitato di persone, per quanto le conseguenze sulla loro pelle siano molto gravi, rispetto al tema delle migrazioni e ai complessi rapporti tra Italia e Francia. La situazione mi sembra un po' sfuggita di mano perché, come diceva anche lei, il governo italiano ha evidentemente interpretato la scelta francese di accogliere la Ocean Viking come una sorta di cedimento rispetto a quelle che sono le croniche richieste italiane di maggiore solidarietà sulla redistribuzione dei migranti in Europa, ma come effetto ha avuto la durissima presa di posizione del governo francese odierna, che di fatto mette in stand-by, quantomeno addirittura sospende, un piano di ricollocamenti più programmato nel tempo di questi 3.500 persone che avrebbero dovuto essere ricollocate entro il prossimo anno, e quindi le conseguenze penso non fossero previste in questo senso quando si è iniziato questo duro confronto con l'ONG. Questa è più o meno l'impressione generale che ho. Devo dire che si è partiti con questa politica nuovamente dei porti chiusi, che ricorda molto, no, anche la politica del ministro Salvini durante il governo Conte 1, che sono misure che...
Pronto Barana? C'è sempre, cioè, problema con la linea? Vediamo di recuperare Luca Barana. Allora, poi magari lo ripeterò appena lo abbiamo in linea, la reazione, il commento di Piantedosi, ministro dell'Interno, che dice: la reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti, quando l'Italia ne ha accolti 90.000 solo quest'anno, è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Barana, c'è di nuovo in collegamento?
Sì,
stavo, succede. Stavo leggendo il commento di Piantedosi, ministro dell'Interno, che ha detto: la reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti, che sono quelli dell'Ocean Viking, quando l'Italia ne ha accolti 90.000 solo quest'anno, è totalmente incomprensibile, dice Piantedosi, di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone, ma dimostra anche, dice, quanto la postura delle altre nazioni di fronte all'immigrazione illegale sia ferma e determinata. Le leggo anche qualche messaggio dei tanti che stanno arrivando. Qualcuno che parla di ipocrisia allo stato puro da parte della Francia, dice: ricorderei alla Francia Ventimiglia, il loro modo di intendere l'accoglienza. Poi qualcun altro che dice sì, la Francia in realtà ne ha accolti molto meno, è sempre l'Italia che deve farsi avanti. Ancora Tino dice: ma non mi risulta che la Francia abbia preso migranti per il ricollocamento, anzi ho sentito solo parlare di respingimenti a Ventimiglia, eccetera eccetera. Barana, riusciamo a fare un po' di chiarezza sui numeri, almeno tra Italia e Francia, sui migranti accolti, almeno, che so, nell'ultimo anno 2021-2022, i ricollocamenti, così, tanto per dare un'idea.
Sì, diciamo che si fa un po' confusione fra diverse categorie e ognuno, diciamo, tira un po' l'argomento dalla sua parte. Il numero a cui fa riferimento il ministro Piantedosi sono appunto gli arrivi via mare nel Mediterraneo avvenuti nel corso del 2022, che sono appunto intorno ai 90.000. In realtà però non sono l'unica misura con cui possiamo, ecco, giudicare l'impegno nell'accoglienza da parte di un paese. Ad esempio, un'altra misura su cui ad esempio la Francia fa molta leva per giustificare la propria posizione è quella delle richieste d'asilo, che non necessariamente vengono avanzate solamente da quelli che dalle persone che arrivano via mare, che sono ovviamente molte di più in Italia per chiare ragioni geografiche. Dal punto di vista delle richieste d'asilo, ad esempio, la Francia nel 21, sono i dati, diciamo, consolidati che abbiamo al momento, ha ricevuto più del doppio delle richieste d'asilo rispetto all'Italia, 121.000 contro le 53.000 avanzate in Italia. Questo significa che il sistema d'accoglienza in Francia in realtà si fa carico di tutta una parte di richiedenti asilo che non necessariamente arrivano come noi pensiamo via mare, ma arrivano per altre vie, magari anche passando attraverso l'Italia. Alcuni di questi probabilmente sono persone che sono sbarcati in Italia. Il tema qual è? Che l'Italia richiede maggiore solidarietà per quanto riguarda gli arrivi irregolari, coloro che arrivano via mare, di cui una parte residuale, intorno al 10%, viene portato sulle coste italiane dalle ormai famigerate navi dell'ONG. La Francia e altri paesi europei come la Germania invece lamentano il fatto che queste richieste di solidarietà invece in realtà loro le soddisfano già in un modo diverso, perché si fanno già carico di una grossa parte delle richieste d'asilo in Europa. Quindi le due posizioni sono si puntano su dimensioni diverse, su fattori diversi, e ognuno cerca di avanzare ovviamente le proprie pretese, e c'è una incomprensione di fondo, diciamo, che poi esplode in questa situazione.
Certo, però insomma parlarne, chiarirsi, lei ha espresso con molta chiarezza qual è la questione, quindi certo noi siamo, l'abbiamo detto tante volte, l'avamposto nel Mediterraneo, verso l'Africa, il confine d'Europa, e quindi diciamo un po' così inevitabilmente arrivano sulle nostre coste, però poi lei dice che la maggior richiesta di asilo rispetto all'Italia ce l'ha la Francia, ha parlato di 121.000 richieste che poi vengono tutte accolte, sono richieste e poi vanno...
No, non sono tutte accolte ovviamente, c'è una buona parte vengono accolte, così in Francia, così in Italia, ma ovviamente nel momento in cui la richiedente avanza la propria richiesta viene assorbito dal sistema di accoglienza, con tutte le relative spese, oneri e sistemi che lo supportano nel percorso, così in Italia, così come negli altri paesi europei.
Dice questo messaggio: chiaro, cercavano la scusa per non accollarsi 3.500 migranti, gliel'abbiamo fornita, dice questo ascoltatore. Poi la Francia, un'altra accusa, anche qui dice accolto la palla al balzo, gioca il jolly, scarica subito 3.500 ricollocamenti. E poi un altro ascoltatore che dice: ma quanti soldi ci danno a noi per essere primo porto di approdo? Ce lo siamo già dimenticati, basta chiedere più soldi come fa la Turchia, visto che non li possiamo fermare. Ecco, diciamo, Barana, che proprio in questi giorni arrivava dalla Francia anche l'accusa: ma voi italiani, a voi Italia danno l'Unione Europea tanti soldi per vari finanziamenti per sostenere questa accoglienza, è così?
Sì, è così, e a questa accusa se ne accompagna una seconda parte che è fondamentale: voi Italia ricevete molti soldi, ma poi in realtà molte le persone che entrano irregolarmente in Italia non le registrate nel vostro paese, le lasciate passare liberamente verso gli altri paesi europei come la Francia. Questa, se l'Italia insiste moltissimo sul tema della solidarietà per coloro che vengono salvati nel Mediterraneo e dovrebbero essere redistribuiti negli altri paesi europei, paesi come la Francia denunciano quelli che tecnicamente si chiamano i movimenti secondari, ossia i migranti o anche i richiedenti asilo che prima arrivano in un paese come l'Italia, ma può essere la Grecia o la Spagna, e poi anche sfruttando la libertà di circolazione che è propria del sistema Schengen si muovono liberamente in Europa e poi pongono la propria richiesta d'asilo in un altro paese. E così ci spiega anche perché molte Germania e Francia ricevono molte più richieste d'asilo rispetto all'Italia, perché in realtà le persone si possono muovere una volta arrivate qua.
Però Barana, per chiudere, quindi lei diceva alla fine insomma noi facciamo la nostra parte, la Francia dice che anche lei fa la sua parte, c'è dell'incomprensione, però può darsi, ecco, che ci siano stati toni sbagliati da parte di esponenti del governo italiano, ma anche questa reazione francese forse un po' esagerata, addirittura chiudere le frontiere, non riprendiamo i ricollocamenti, questi 3.500, invita addirittura la Germania e altri paesi a fare lo stesso, non è un po' esagerato, diciamo?
Sì, quando prima dicevo che la situazione era sfuggita un po' di mano, intendevo un po' a tutti, nel senso che al netto del rifiuto del trasferimento di questi 3.500 migranti, sono un numero ovviamente considerevole, ma rispetto ai numeri di cui abbiamo parlato, nell'ordine delle centinaia di migliaia, sono una parte, diventano quasi un aspetto simbolico per dimostrare solidarietà, non era già un numero straordinario prima. Trovo che sia particolarmente pesante, anche per quanto riguarda la relazione diplomatica, l'invito alla Germania di fare lo stesso, e sarà interessante adesso vedere Berlino, che finora è rimasto abbastanza silente sulla questione, come reagirà, ecco, se darà seguito alle richieste francesi.
Già, speriamo di no, insomma, speriamo che questa, che tutta questa confusione e questi malintendimenti, insomma, malintesi si possano chiarire, perché si parla sempre Unione Europea, solidarietà, abbiamo sentito prima Mattarella, poi alla fine restano anche un po' troppe parole. Grazie comunque intanto a Luca Barana, ricordo, ricercatore del programma dell'Unione Europea ed esperto di migrazioni dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie, buona serata e buon lavoro, Barana.
Grazie a voi.
Grazie. Intanto vi aggiorno, prima di lasciarvi per una breve pausa, Zelensky dice, presidente ucraino, buone notizie dal sud, 41 insediamenti liberati, poi tra poco parleremo anche degli sviluppi della guerra in Ucraina, poliziotto ucciso a coltellate a Bruxelles, varie notizie che stanno arrivando, adesso ancora non si capisce, qualcuno che ha gridato Allah Akbar, Dio è grande, prima di colpire, quindi sembra di matrice terroristica, ma bisogna aspettare a vedere che non sia uno squilibrato e basta, tra virgolette. E poi invece per quanto riguarda il CDM, aiuti quater in decreto legge, anche norme sul super bonus e trivelle. Parleremo anche di questo, ma dopo la pausa torno ratta come la fulgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e suonata per voi da Roberta Giordano. Abbiamo parlato lungamente di questo contrasto, scontro diplomatico molto forte nelle ultime ore tra Parigi e Roma, tra la Francia e l'Italia sulla questione migranti. Ci ha spiegato questo analista dell'OIAI, esperto di migrazioni, che in realtà c'è di fondo un grosso malinteso tra Italia e Francia, che speriamo si chiarisca, però ognuno poi tira un po', diciamo, l'acqua al proprio mulino, l'Italia ha le proprie ragioni, la Francia dice che però riceve più richieste di asilo e così via. Adesso ne voglio parlare da un punto di vista strettamente politico e anche comunque delle relazioni che rischio hanno, corrono le relazioni tra Italia e Francia. Avete sentito, vi ho fatto sentire, vi ho anzi spiegato quali sono le reazioni, le ritorsioni decise nella pratica proprio dal governo francese, dal ministro dell'interno Darmanin, che ha detto non ci prenderemo i 3.500 migranti che dovevamo prendere entro l'estate 2023 per i ricollocamenti dall'Italia, e poi ha detto invito anche Germania e gli altri stati a fare allo stesso modo. Barbara Fiammeri, ciao, ti saluto, e intanto, ciao Barbara, leggo, ci sono moltissimi messaggi sia al 349-238-6666, numero per WhatsApp, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Quello di immigrazione, dice Ada, in aggiunta a tanti problemi nostri che hanno diritto di precedenza, è un problema enorme. E poi sembrerebbe che Parigi, dice Elena, sia adirata per le dichiarazioni di alcuni componenti del governo e non per il mancato sbarco. In realtà poi Darmanin aveva parlato poco fa di disumanità da parte dell'Italia. Giorgio invece dice l'accoppiata a Piantedosi Salvini può essere un vero vulnus per noi sul piano internazionale. Marco, questi pensano di poter dire le stesse cavolate del periodo di campagna elettorale, non hanno capito che se si ricopre un incarico istituzionale il megafono corre veloce, e così via. Molti altri messaggi. Nicola che dice la cosa ridicola è che i migranti che arrivano via ONG sono una percentuale non irrilevante ma ridicola sul totale di quelli che sbarcano in Italia, ne abbiamo parlato solo nell'ultimo mese, 1.000 con le ONG e più di 11.000 invece con barchini, barche così di fortuna, gommoni, eccetera. Cara Barbara Fiammeri, cos'è che ha irritato di più la Francia secondo te, e a che punto siamo? Si era arrivati dopo tanti alti e bassi negli ultimi anni nei rapporti tra Italia e Francia al trattato del Quirinale con Draghi, Mattarella, grande entusiasmo, prospettive di cooperazione, adesso?
No, non solo questo, Roberta, ricordiamo anche che il primo incontro internazionale Giorgio Meloni l'ha avuto con Emmanuel Macron, che era appunto in visita qui in Italia, già programmata da tempo per un'iniziativa della comunità di Sant'Egidio, e però in quell'occasione Meloni aveva appena giurato e si decisero di incontrarsi, un incontro appunto non ufficiale, non formale, però insomma un primo incontro con uno dei partner da sempre, insomma Francia e Germania sono i principali campioni dell'Unione e anche nostri alleati.
Soprattutto la Francia ultimamente, no? Poteva crearsi questo asse.
Soprattutto la Francia ultimamente, che si era schierata apertamente col precedente governo Draghi a sostegno, sia per quanto riguarda il prezzo, un tetto al prezzo del gas, sia per quanto riguarda anche la riforma del patto di stabilità di cui si sta discutendo proprio in questi giorni. Insomma, c'erano diversi agganci anche con il nuovo governo, con la Francia, perché c'erano comuni interessi. Ma paradossalmente anche questa vicenda sulla nave, sulla Ocean Viking, era cominciata con una, tra virgolette, alleanza, nel senso che la Francia aveva dato la disponibilità,
infatti,
a far sbarcare. Cosa è successo? Ma allora, io non è che abbia delle
le devi avere, tu devi avere, devi inside.
La cosa che ci dice è che sostanzialmente, anziché limitarsi a quella frase sull'apprezzamento dello sforzo fatto dalla Francia nei confronti appunto della nave e quindi anche dell'Italia, cioè, si è molto colorito, ci sono stati altri commenti, cioè ha vinto la linea dura,
ha detto Forza, ecco, Italia, poi la Lega ha detto,
sì,
ecco, ha cambiato il clima.
Meloni, insomma, cioè è cambiato il clima. E mentre Macron, che come dire aveva teso la mano, si è ritrovata con la Le Pen, che è alleata di Salvini e di Meloni, che diceva, ecco, questo, ecco, quello
il lassismo di Macron, lo vedo molto stretto tra la destra, l'estrema destra, il Républicain, Macron in questo momento.
Quindi alla fine insomma, cioè, capisco anche che i francesi dopo aver dato una disponibilità si sono ritrovati sostanzialmente da una parte che gli italiani dicevano, sorridevano dicendo, ecco, vedete che noi abbiamo fatto la voce grossa, e dall'altra aveva problemi al suo interno. Ma soprattutto quello che non si capì, cioè, su questa cosa dell'immigrazione, delle navi e tutto il resto, a me mi sembra veramente che di ritornare indietro, sì, ai tempi di Salvini la musica è cambiata, ma la musica è cambiata fino a un certo punto, perché queste navi delle ONG, ora al di là del merito non mi voglio pronunciare, qui stiamo parlando in tutto, di tutte le navi, ci saranno quante? 500, 600, 1000 persone.
Sì, sì, si diceva, ma evidentemente il governo italiano attuale dice una questione di principio. Barbara, tra l'altro...
Sì,
vedo
di principio, scusami, sì, Roberta, prego. voglio finire. Sì, però peccato che nel frattempo molti più migranti stanno sbarcando in Italia, tant'è che a Lampedusa ormai c'è una situazione esplosiva, che non vengono con le navi delle ONG, vengono per conto loro.
Sì, sì, lo si diceva. Sì.
Quindi di che parliamo? Cioè, invece di affrontare il problema seriamente, ognuno continua a mettere le bandierine, e questo lo trovo veramente, veramente... cioè,
disdicevole,
molto negativo.
Allora, vedo, e poi dobbiamo chiudere, Barbara, il prossimo 16 novembre alle 11.45 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi terrà nell'aula della Camera un'informativa urgente sulla situazione delle navi dei migranti. Insomma, vedremo che cosa dirà, e vedremo anche che cosa succede in questi giorni da un punto di vista diplomatico con la Francia e anche con la Germania, che come si diceva prima per il momento è silente, ma è stata coinvolta dal ministro dell'Interno francese dicendo anche tu, Germania, chiudi i battenti all'Italia. Staremo a vedere, insomma, un momento piuttosto critico. Cara Barbara Fiammeri, un abbraccio, a ben presto. Ciao Barbara. Ciao Barbara. Viabilità, a dopo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre con voi Roberta Giordano, veramente questioni molto complesse di cui abbiamo parlato fin qui, e non si finisce, si prosegue, perché adesso invece ci spostiamo sullo scenario internazionale di altro tipo, quello della guerra della Russia contro l'Ucraina, con tutte le conseguenze a livello internazionale. Beh, vi avevo detto che ieri è spiegato che negli ultimi giorni, soprattutto tra ieri e l'altro ieri, sembravano prospettarsi così dei timidi spiragli di possibile negoziato in questa guerra. Perché? Perché c'erano stati questi segnali del della Russia, che si era detta due giorni fa disponibile ai negoziati senza condizioni preliminari. Kiev però aveva frenato perché aveva detto no, prima vi ritirate dai territori occupati e poi si può cominciare a negoziare. Poi ieri Mosca aveva annunciato che presto Russia e Stati Uniti sarebbero incontrati sul trattato New Start, che è quello della riduzione degli armamenti nucleari. E poi, ma soprattutto la notizia più importante, ieri l'ordine all'esercito russo di ritirarsi da Kherson, che è una città, l'unica città importante occupata dalle truppe russe, e tra l'altro è quella a ovest, la città a ovest del fiume Dnipro. Dall'altra parte, a est, c'è tutto il Donbass, ed è una città fondamentale per la Russia, no? Perché si trova proprio sopra la Crimea, che sapete è stata occupata dalla Russia nel 2014. Oggi Kiev parla di altri territori conquistati sempre nella regione di Kherson, cioè l'avanzata, la controffensiva ucraina, però appunto c'è da parte di Kiev anche il timore che poi possa esserci una trappola da parte dei russi in questa ritirata. Allora voglio chiedere, dal suo punto di vista professionale, tecnico, della sua competenza, al generale Maurizio Fioravanti cosa ne pensa. Generale, buonasera, bentornato, che effetto notte.
Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
Allora, anche Stoltenberg, segretario generale delle Nazioni Unite, della NATO, ha detto che se i russi abbandoneranno completamente Kherson sarà un'altra vittoria per l'Ucraina. C'è effettivamente così, oppure c'è il rischio davvero di una trappola? Ieri con l'analista dello IAI, Nona Michelidze, dice è già una buona notizia questa del ritiro da Kherson, ma insomma i russi potrebbero avere, diciamo, qualche retropensiero, diciamo così.
Ecco, sintetizzare in tutto in pochissimo tempo non è facile, cercherò di farlo. La situazione è abbastanza complessa per vari motivi. Primo, perché i militari, ne abbiamo parlato già in precedenti collegamenti, già a metà settembre i russi chiedevano di ritirarsi perché non erano in grado più di sostenere l'avanzata alla controffensiva ucraina, e questo è un aspetto operativo. Secondo, abbiamo visto subito a fine settembre quella importantissima decisione internazionale di Putin, con cui ha annesso ufficialmente le quattro regioni, le parti del Donbass, Zaporizhia e Kherson. Terzo, e arriviamo ai giorni d'oggi, l'offensiva è continuata, si vedevano sempre di più davanti una situazione incontrollabile, i comandanti russi hanno insistito e c'è stata questa decisione. Quello che non torna è che le ritirate si fanno, si iniziano, si portano avanti, e solo quando si è verso la fine del ritiro di tutte le unità, allora si pronuncia ufficialmente. Questo è quello che succede nel mondo militare in tutto il mondo. Quindi qua l'annuncio è qualche cosa che è contro quello che è la logica militare. Ha un risvolto politico, è vero, lo hai ben detto, perché dirlo addirittura dal ministro ha un risvolto politico. Di fatto non ha messo la faccia il presidente Putin, quindi Shoigu ha messo la faccia, ha confermato il ritiro, e poi avere tre aspetti. Se poi c'è tempo posso parlare di questi tre aspetti.
Vedo però, generale Fioravanti, che pare che il popolo russo, molti russi insomma, da sempre favorevoli a questa operazione militare speciale, come l'ha sempre chiamata Putin, senza parlare concretamente di guerra, qual è stata, con centinaia di milioni.
Cambiano le opinioni.
Sì, qualcuno parla addirittura di tradimento, perché diceva come, che significa questa ritirata, e sembra che ci sia il silenzio, appunto, come lei sottolineava, di Putin in questo momento.
È chiaro, lui, ma già è successo in passato, quando ci fu il caso del famoso sommergibile nucleare sparito, quando ci furono altre occasioni, altre criticità, il presidente non è mai comparso nei momenti più difficili, ma sono sempre ricomparsi altri personaggi su cui poi è ricaduto, l'evento si è concluso con l'avvicendamento di quei personaggi. Ieri è stato Shoigu. Questo cosa può comportare? Tre situazioni. La prima, che è vero, quindi come sul terreno dice la situazione, i russi si devono ritirare altrimenti vengono accerchiati, rischiano di perdere 40-50 mila, dei 30-50 mila militari, e quindi è una ritirata vera. Il secondo motivo che questo può comportare dei sviluppi politici strategici elevatissimi, perché i contatti sotto banco sono continuati, e quindi può essere, come hai detto poco fa, il primo passo per un possibile cessato il fuoco e quindi procedere per un qualche cosa nell'immediato futuro di positivo. Il terzo E terza ipotesi, come è stato detto già ieri sera, preannunciare un possibile contrattacco che coinvolga le migliori unità ucraine nel momento in cui arrivano nel cuore di Kherson, di fronte alla riva ovest del fiume Dnipro.
Generale Fioravanti, non resta quindi che aspettare, sperando che davvero questo possa significare piano piano, insomma, qualche passo ulteriore per scendere,
cioè,
a compromesso.
Sì, sicuramente. Sì? Un'ultima cosa velocissima, sì. Di una cosa è sicura: non possiamo mai fidarci di quello che viene detto politicamente e strategicamente al mondo dai leader russi, perché non dimentichiamo che Lavrov 5 giorni prima, il 24 febbraio, aveva detto a tutto il mondo che mai i russi avrebbero invaso l'Ucraina.
Certo, basta ricordare questo.
Insomma. Esatto.
Ha ragione purtroppo, generale Fioravanti. Grazie e a presto, generale. Buona serata.
Grazie.
Siamo in chiusura e c'è Giovanni Capuano invece per aggiornarci sulle partite di Serie A calcio maschile. Caro Giovanni, eccoci.
Eccomi, ciao Roberta. Allora, se vuoi parto dall'Olimpico di Roma, dove sì, si sta giocando Lazio-Monza. Siamo nel secondo tempo, si gioca da 9 minuti nel corso del secondo tempo, è 0-0 il parziale ed è una partita più complicata per la Lazio di quanto si potesse aspettare. Ricordiamoci che se la Lazio vince questa partita sale al secondo posto, appaiata al Milan a 8 lunghezze dal Napoli, quindi è una partita importante per i biancocelesti, che vengono dall'entusiasmante vittoria nel derby contro la Roma, quindi hanno chiuso il periodo difficile di 2-3 partite in cui non sono riusciti a conquistare la posta piena. Eppure nel primo tempo è stato il Monza ad avere le occasioni migliori, ha avuto anche un gol annullato al quarto d'ora, un bel colpo di tacco di Petagna, tutto però cancellato dal VAR per una posizione di fuorigioco. La Lazio si è vista poco dopo la mezz'ora con una conclusione di Vessino da buona posizione, palla alta sopra la traversa, e questa è stata l'occasione migliore per i padroni di casa. Secondo tempo che è iniziato sugli stessi ritmi e con lo stesso copione del primo, e dunque 0-0 con il Monza che sta tenendo bene il campo. L'altra partita che si è giocata invece è già finita, la Juventus ha vinto 1-0 al Bentegodi contro il Verona, ha deciso un gol di Ken esattamente allo scoccare dell'ora di gioco, quindi al quarto d'ora del secondo tempo, un'incursione centrale con Montipò battuto. Partita molto complicata per la Juventus, questo è il quinto successo di fila per la squadra di Allegri, è la quinta partita che non prende gol, è risalita al quarto posto in classifica, e quindi se torniamo indietro di un mese si può dire che la crisi sia alle spalle. Eppure il Verona ha avuto diverse occasioni sia prima del gol di Ken che dopo, e c'è stato un finale molto convulso anche con diverse proteste da parte dei veronesi per un paio di rigori richiesti e non concessi dal direttore di gara, finale con espulsione anche di Alessandro. Insomma, comunque quello che conta è il risultato, la Juventus ha vinto 1-0 a Verona che resta ultimo in classifica e Juventus che è risalita dentro la zona Champions.
Grazie Giovanni Capuano, appuntamento tra pochissimo alle 22.